Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, bentornati all'ascolto del nostro programma, della nostra lettura, potremmo dire della nostra passeggiata serale attraverso le pagine della Bibbia. Vi ricordo che ieri, al capitolo 14 del secondo libro di Samuele, abbiamo letto che Joab manda una donna dal re Davide per esporre la sua finta causa. A un certo punto, Davide, il re, si rende conto che c'è la mano di Joab dietro. Andiamo a leggere subito i versetti dal 18 al 22, dal capitolo 14 del secondo libro di Samuele. Il re rispose e disse alla donna: «Ti prego, non nascondermi quello che io ti domanderò». La donna disse: «Parli pure, il re, mio signore». Il re le chiese: «Non c'è dietro a tutto questo la mano di Joab?» La donna rispose: «Com'è vero che tu vivi, o re, mio signore? La cosa sta né più né meno come ha detto il re, mio signore. Infatti, il tuo servo Joab è colui che mi ha dato questi ordini, ed è lui che ha suggerito tutte queste parole alla tua serva. Il tuo servo Joab ha fatto così per dare un altro aspetto alla vicenda di Absalom, ma il mio signore è saggio come un angelo di Dio e conosce tutto quello che avviene sulla terra». Allora il re disse a Joab: «Voglio fare quello che hai chiesto. Va dunque e fa tornare il giovane Absalom». Joab si gettò con la faccia a terra, si prostrò, benedisse il re e disse: «Oggi il tuo servo riconosce che ha trovato grazia agli occhi tuoi, o re, mio signore, poiché il re ha fatto quello che il suo servo gli ha chiesto». Allora Davide manda chiamare Joab, cui manifesta l'intenzione di accogliere quanto da lui suggerito, e cui dà l'incarico di far tornare Absalom a Gerusalemme. Joab si prostra con la faccia a terra davanti al re, lo benedice per la sua decisione e gli è riconoscente per la considerazione in cui lo ha tenuto. Joab parte per Gesur e riconduce Absalom a Gerusalemme, ma qui egli è relegato nella sua casa perché non può mostrarsi alla presenza del re. Leggiamo ora la conclusione dell'episodio, così come è narrato dal versetto 23 al 33 di Secondo Samuele, capitolo 14. Joab dunque partì, andò a Gesur e condusse Absalom a Gerusalemme. Il re disse: «Si ritiri in casa sua e non veda la mia faccia». Così Absalom si ritirò in casa sua e non vide la faccia del re. In tutto Israele non c'era uomo che fosse celebrato per la sua bellezza quanto Absalom. Dalla pianta del piede fino alla sommità del capo non c'era in lui nessun difetto. Quando si faceva tagliare i capelli, e se li faceva tagliare ogni anno perché la capigliatura gli pesava troppo, il peso dei suoi capelli era di 200 sicli a peso del re. Ad Absalom nacquero 3 figli e una figlia di nome Tamar, che era donna di bell'aspetto. Absalom abitò a Gerusalemme 2 anni senza vedere la faccia del re. Poi Absalom fece chiamare Joab per mandarlo dal re, ma egli non volle venire da lui. Lo mandò a chiamare una seconda volta, ma Joab non volle venire. Allora Absalom disse ai suoi servi: «Guardate, il campo di Joab è vicino al mio e c'è dell'orzo. Andate a dargli fuoco». I servi di Absalom incendiarono il campo. Allora Joab si alzò, andò a casa di Absalom e gli disse: «Perché i tuoi servi hanno incendiato il mio campo?» Absalom rispose a Joab: «Io ti avevo mandato a dire: vieni qua, perché possa mandarti dal re e dirgli: perché sono tornato da Gesur? Sarebbe meglio per me se io fossi ancora là. Dunque, fai in modo che io veda la faccia del re. Se sono colpevole, mi faccia pure morire». Joab allora andò dal re e gli fece l'ambasciata. Il re fece chiamare Absalom, il quale venne a lui e si prostrò con la faccia a terra in sua presenza. E il re baciò Absalom. L'aspetto fisico di Absalom, di cui celebra la bellezza, e fa un accenno particolare alla sua meravigliosa capigliatura, che egli era costretto a tagliare ogni anno per il peso eccessivo. Absalom vive per 2 anni a Gerusalemme senza poter vedere il re. La sua era una reclusione dorata. Cerca allora di mettersi in contatto con Joab, di cui sa di godere il favore, ma questi non si fa vedere. Esasperato, fa appiccare il fuoco a un campo di proprietà di Joab, che era confinante con il suo, è prossimo alla raccolta. Joab, adirato, si reca da Absalom per chiedergli il motivo del suo gesto, a dir poco sconsiderato. Absalom non gli dà spiegazioni, ma a sua volta gli chiede il motivo del comportamento del re, a suo giudizio inspiegabile. Non aveva infatti senso che Davide l'avesse fatto richiamare in patria dall'esilio, per farlo poi vivere ugualmente separato da lui, dalla sua famiglia. Absalom afferma che non avrebbe accettato oltre questa situazione e che sarebbe stato pronto ad affrontare il giudizio del re e persino la morte, se questa fosse stata la sua sentenza. Absalom fosse sincero in questa affermazione, se egli soffrisse per la separazione da suo padre o se piuttosto vedesse questa separazione imposta come una esclusione dal regno. Già nel prossimo capitolo avremo modo di conoscere i veri sentimenti, i veri pensieri di Absalom. Joab si reca dal re per riferirgli le parole di Absalom e Davide non rimane insensibile. Egli fa chiamare Absalom, che gli si prostra davanti, e il re manifesta tutto il suo amore per lui, dandogli un bacio. Dopo la riconciliazione con il padre, Absalom mette in atto un piano che rivela l'ambizione, i sentimenti di ribellione che si annidavano nel suo cuore. Leggiamo i primi 6 versetti del capitolo 15 di Secondo Samuele. Dopo queste cose, Absalom si procurò un cocchio dei cavalli e 50 uomini che correvano davanti a lui. Absalom si alzava la mattina presto e si metteva da un lato della via che conduceva alle porte della città. Quando qualcuno aveva un processo e si recava dal re per chiedere giustizia, Absalom lo chiamava e gli chiedeva: «Di quale città sei?» L'altro gli rispondeva: «Il tuo servo è di tale e tale tribù di Israele». Allora Absalom gli diceva: «Vedi, la tua causa è buona e giusta, ma non c'è chi sia delegato dal re per sentirti». Poi Absalom aggiungeva: «Oh, se facessero me giudice del paese, chiunque avesse un litigio o reclamo verrebbe da me e io gli farei giustizia». Quando uno gli si avvicinava per prostrarsi davanti a lui, egli gli porgeva la mano, l'abbracciava e lo baciava. Absalom faceva così con tutti gli israeliti che venivano dal re per chiedere giustizia. In questo modo Absalom conquistò il cuore della gente di Israele. Absalom vuole guadagnarsi il favore del popolo, al quale si impone per la sua magnificenza, la regalità, la giustizia, la magnanimità, la bontà d'animo. Egli si procura un cocchio e con 50 cavalieri al suo seguito sosta al mattino presto alle porte della città di Gerusalemme, dove passano gli israeliti provenienti da tutto il regno, israeliti che si recavano in udienza dal re perché potesse esaminare le questioni controverse e amministrare la giustizia. Absalom si interessa di tutti e a tutti chiede di esporre la propria causa. Ascolta con attenzione, accogliendo le ragioni di ognuno, e solidarizza con ognuno, proponendosi come giudice al posto del re. Se poi, alla fine del breve colloquio, l'interlocutore gli si prostra davanti, Absalom prontamente lo rialza e fraternamente l'abbraccia, lo bacia. Così facendo, in breve tempo, egli riesce a conquistare il cuore di tutto Israele, che vede in lui l'esempio del sovrano perfetto, interessato e partecipe della vita e dei problemi dei suoi sudditi. Per 4 anni Absalom tiene questa linea di condotta e quando pensa che sia venuto il momento opportuno per agire, mette in atto il suo piano per la conquista del regno. O Absalom disse al re: «Ti prego, lasciami andare a Hebron a sciogliere un voto che ho fatto al Signore. Infatti, durante la sua residenza a Gesur in Siria, il tuo servo fece un voto dicendo: se il Signore mi riconduce a Gerusalemme, io servirò il Signore a Hebron». Il re gli disse: «Vai in pace». Così egli si alzò e andò ad Hebron. Intanto Absalom mandò degli emissari per tutte le tribù di Israele a dire: «Quando udrete il suono della tromba, direte: Absalom è proclamato re ad Hebron». Con Absalom partirono da Gerusalemme 200 uomini, quali, essendo stati invitati, partirono in tutta la loro semplicità, senza sapere nulla. Mentre offriva i sacrifici, Absalom mandò a chiamare Aitofel, il Ghilonita, consigliere di Davide, perché venisse dalla sua città di Ghilo. La congiura si rafforzava e il popolo diventava sempre più numeroso attorno ad Absalom. Venne a Davide un messaggero che disse: «Il cuore degli uomini di Israele si è volto verso Absalom». Allora Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme: «Alzatevi, fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Absalom. Affrettatevi a partire, affinché con una rapida marcia non ci sorprenda, piombandoci rovinosamente addosso e mettendo la città a fil di spada». I servitori del re gli dissero: «Ecco i tuoi servi, pronti a fare tutto quello che piacerà al re, nostro signore». Il re dunque partì, seguito da tutta la sua casa, e lasciò 10 concubine a custodire il palazzo. Durante il suo esilio a Gesur, Absalom chiede al padre il permesso di recarsi ad Hebron per sciogliere la sua promessa all'Eterno. In realtà, egli sceglie Hebron come quartier generale per muovere di là la conquista di tutto Israele. Ignaro delle sue reali intenzioni, Davide gli dà il permesso, ma giunto ad Hebron, Absalom manda degli emissari per tutte le tribù di Israele per informare il popolo che sarebbe stato presto proclamato re allo squillare delle trombe. Accompagnano Absalom 200 notabili, invitati da lui al sacrificio, ma completamente all'oscuro di quanto stava accadendo. Mentre si trova ad Hebron, Absalom manda a chiamare anche Aitofel, il consigliere di Davide, che lo raggiunge. Cresce il consenso attorno ad Absalom e la schiera dei congiurati diventa sempre più folta, tanto che un messo corre ad avvisare Davide perché si mette in salvo, prima dell'ormai imminente presa di Gerusalemme. Davide raduna i suoi servi, i componenti della sua famiglia, le persone più fidate e abbandona precipitosamente la città, lasciando 10 delle sue concubine a guardia della sua casa. Con la morte nel cuore, Davide riprende la via dolorosa della fuga che per tanti anni gli era stata familiare. Ma questa volta il dolore è ancora più terribile, perché deve mettersi in salvo e difendersi dal proprio figlio. E si fermarono a Bet Marak. Tutti i servitori del re camminavano al suo fianco, e tutti i Cretei, tutti i Peletei e tutti i Gittei, che in 600 erano venuti da Gat al suo seguito, camminavano davanti al re. Allora il re disse a Ittai di Gat: «Perché vuoi venire anche tu con noi? Torna indietro e rimani con il re, perché sei un forestiero e per di più un esile della tua patria. Tu sei arrivato solo ieri e oggi ti farei andare errando qua e là con noi mentre io stesso non so dove vado? Torna indietro e riconduci con te e i tuoi fratelli. Siano con te la bontà e la fedeltà del Signore». Ma Ittai rispose al re e disse: «Com'è vero che il Signore vive e che vive il re mio Signore, in qualunque luogo sarà il re mio Signore per morire o per vivere, là sarà pure il tuo servo». Allora Davide disse a Ittai: «Va pure avanti». Ittai, il Gitteo, passò avanti con tutta la sua gente, con tutti i bambini che erano con lui. Tutti quelli del paese piangevano ad alta voce, mentre tutto il popolo passava. Il re attraversò il torrente Chidron. Anche tutto il popolo l'attraversò, prendendo la via del deserto. C'era anche Sadoc con tutti i Leviti, i quali portavano l'arca del patto di Dio. Mentre Abiatar saliva, essi posarono l'arca di Dio finché tutto il popolo non ebbe finito di uscire dalla città. Fedele a Davide, lascia le proprie case per seguirlo. Lo accompagnano anche i Cretei, i Pletei e i Gittei, le sue guardie del corpo, originarie della Filistea. Il re cerca di convincerli a non schierarsi dal momento che essi, essendo stranieri, non erano direttamente coinvolti nelle questioni politiche del regno e potevano rimanere neutrali senza danno. Davide parla a Ittai di Gat, sul quale invoca la benedizione di Dio per la lealtà e la fedeltà dimostrategli durante il suo servizio, dal quale lo dispensa, però perché si senta libero di intraprendere o meno la via dell'esilio. Ittai si sente parte del popolo di Davide e, con tutta la sua famiglia e la sua gente, chiamando a testimonio l'Eterno, professa ancora una volta la sua lealtà al re, di cui vuole condividere la sorte. Davide non si oppone più e li fa passare in testa al corteo. Il popolo passa piangendo il torrente Chidron, che delimita il confine orientale di Gerusalemme, e si incammina con il suo re per la via del deserto. Il re disse a Sadoc: «Riporta in città l'arca di Dio. Se io trovo grazia agli occhi del Signore, egli mi farà tornare e mi farà vedere l'arca e la sua dimora. Ma se dice: io non ti gradisco, eccomi, faccia di me quello che egli vorrà». Il re disse ancora al sacerdote Sadoc: «Vedi, torna in pace in città con tuo figlio Aimas e con Jonathan, figlio di Abiatar, i vostri due figli con voi. Guardate, io aspetterò nelle pianure del deserto finché mi sia recata qualche notizia da parte vostra». Così Sadoc e Abiatar riportarono a Gerusalemme l'arca di Dio e abitarono là. Davide saliva il monte degli Ulivi, saliva piangendo e camminava con il capo coperto, a piedi scalzi. E tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto e salendo piangeva. Qualcuno venne a dire a Davide: «Aitofel è con Absalom tra congiurati». Davide disse: «Oh Signore, rendi vani i consigli di Aitofel». Quando Davide giunse in vetta al monte, al luogo dove si adora Dio, gli venne incontro Cusai, l'archita, con la tunica stracciata e il capo coperto di polvere. Davide gli disse: «Se tu vieni con me, mi sarai di peso, ma se torni in città e dici ad Absalom: io sarò tuo servo, re, come fui servo di tuo padre nel passato, così sarò adesso tuo servo, cambierai a mio favore i consigli di Aitofel. Laggiù avrai con te i sacerdoti Sadoc e Abiatar. Tutto quello che sentirai dire della casa del re lo farei sapere ai sacerdoti Sadoc e Abiatar. Siccome essi hanno i loro due figli, Aimas, figlio di Sadoc, e Jonathan, figlio di Abiatar, per mezzo di loro mi farete sapere tutto quello che avrete sentito». Così Cusai, amico di Davide, tornò in città, e Absalom entrò in Gerusalemme. E si apprestano a seguire il re con tutto il popolo. Ma Davide li trattiene, li esorta a riportare in città l'arca. Egli non vuole portarla con sé nei luoghi del dolore, non perché non voglia condividere le sue sofferenze con il Signore, ma preferisce pensare che l'arca stia a Gerusalemme a guardia della città, per lui porto sicuro e punto di arrivo dopo la prova. Davide sa che se fosse stato nella volontà di Dio, egli sarebbe sicuramente tornato a Gerusalemme, e rimanda ai sacerdoti perché, restando in città, lo possano mettere al corrente degli avvenimenti. I sacerdoti fanno ritorno in città, mentre Davide sale il monte degli Ulivi. Cammina scalzo, con il capo coperto, e piange. Una persona gli riferisce della defezione di Aitofel, il suo consigliere, e Davide capisce che la sua situazione è ormai fuori del suo controllo, e che solo l'intervento del Signore può salvarlo dalla rovina, e a lui, egli, al Signore, Davide chiede di vanificare i consigli di quest'uomo, di Aitofel. In cima al monte gli si fa incontro Cusai, che vorrebbe seguirlo, ma Davide lo prega di tornare a Gerusalemme. Se si fosse messo al servizio di Absalom, avrebbe potuto conoscere i suoi piani e avrebbe potuto contrastarli e riferirli al re per mezzo dei sacerdoti Sadoc ed Abiatar. Cusai torna a Gerusalemme, mentre Absalom fa il suo ingresso trionfale nella città. E noi ci fermiamo a questo punto, quindi con Absalom che sta entrando in città in un modo trionfale. Io vi do appuntamento a domani, ultimo giorno della settimana in cui potremo sentirci, stare insieme ancora per un po' di tempo, quindi per scoprire come questo avvenimento va avanti. Quindi appuntamento, mi raccomando, a domani sera. Ciao!